Il funzionario, certo che lo è.
Tanto una comunicazione, siccome alcuni dei consiglieri sono alla presentazione del libro della consigliera Lanzi in via Soave e quindi avevano avvertito che faranno il possibile per arrivare velocemente, però problemi di traffico immagino faranno ritardare un po', quindi con calma quando possiamo iniziamo. Possiamo cominciare. Allora, grazie a tutti. Se per favore prendiamo posto, diamo la possibilità al dottor Porciani di effettuare l'appello.
19-18. Audia, Barba, Bramati, Camardo, Campagnano, Carapellese, D'Angelo, Divaia, Facchini, Ferrari, Ferri, Fiore, Morana, Gerosa, Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi, presente. Morana, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Perazzi, Perrone, Riccò, Serini, Sorisina, Stallo, Straniero, Valtorta, Verri. Ma no, presente, l'ho già messo. Quando entra lei me ne accorgo. Quando entra Galluzzi me ne accorgo. L'ho messo presente, se vuoi controllare venga.
Quando è arrivato anche D'Angelo. Allora, ripeto la comunicazione, abbiamo aspettato un momentino per dare la possibilità ai consiglieri che erano all'evento della consigliera Lanzi per la presentazione di un suo libro di avere la possibilità di rientrare e naturalmente col traffico qualche minuto di ritardo l'abbiamo avuto. Visto che siamo in numero legale, eccetera, cominciamo almeno con le prime comunicazioni, poi anche gli altri potranno prendere posto. Mancherebbe dovere. Allora, non abbiamo interventi dei cittadini, siamo d'accordo. Scrutatori la consigliera Divaia, il consigliere Giacomazzi e la consigliera Perrone. Allora, non ci sono cittadini, purtroppo. Continueremo in questo consiglio a essere quasi sempre senza cittadini, però va bene. Non abbiamo verbali da approvare. Nelle comunicazioni del Presidente ho una risposta a quello che al quesito che avevamo posto come Commissione Affari Istituzionali. E la leggo. Poi dopo diamo anche eventualmente qualche altro appunto. In riferimento alla richiesta del Presidente Maiocchi di presenza di un funzionario dirigente alla prossima seduta della Commissione Affari Istituzionali, sentiti gli uffici e le aree competenti, si invita la Commissione a predisporre una proposta di modifica del regolamento che verrà valutata dall'area Municipio 5, con supporto, se necessario, delle aree competenti. Occorre per la stesura del regolamento del Consiglio del regolamento, come per la stesura del regolamento del Consiglio e del regolamento per l'utilizzo della sala consiliare. Spiegazione forse più terra terra. Effettivamente nessun funzionario potrebbe intervenire e subito nel momento decidere che quello che di cui si sta trattando eccetera viene accettato, semplicemente perché ci sono dei regolamenti, esistono leggi eccetera. Ogni proposta poi va rivista e devono avere dei tempi tecnici molto più lunghi e naturalmente alla fine viene approvata, come è successo quando abbiamo fatto il regolamento per la sala consigliare eccetera. L'unico problema che io penso che si possa anche evitare in futuro, evidentemente il clima in questa commissione l'ultima volta non era veramente dei più sereni, nonostante nessuno volesse imporre qualcosa a qualcun altro, mi sembrava che non era quella la situazione che potrà continuare nelle future convocazioni. Io lo dico chiaramente, fin quando tutto è regolare mi sta anche bene, se dobbiamo arrivare a certi punti io posso anche chiudere l'intervento della Commissione. Spero che qualcuno possa anche parlarne e capire, perché effettivamente nessuno vuole imporre qualcosa a qualcun altro. Stiamo trattando un regolamento che varrà per il futuro di questo municipio, chiunque ci sia a governarlo. Basta solo metterci un pochino di buona volontà. Dopodiché, anche perché quello che noi abbiamo consigliato e predisposto deve essere vagliato dagli uffici dell'avvocatura. Quindi cominciamo a fare delle proposte concrete, magari qualcuno cominci già a prepararle, tanto sappiamo quali sono le cose più importanti. Ho chiesto la presenza del dottor Porciani o dell'ingegner Porretti, perché comunque già di base possano dirimere certi problemi che possono andare contro il regolamento, perché effettivamente anche il discorso di quale è il regolamento che supera l'altro eccetera è legato a delle regole che dovrei chiedere al dottor Porciani di rispiegarmele di nuovo, però effettivamente sono cose effettive. Sappiamo benissimo che questo ordine del giorno che stavamo trattando in comune viene trattato ci sono varie interpretazioni, anche perché esiste l'ordine del giorno e l'ordine dei lavori. Quindi quando abbiamo avuto quella famosa risposta delle cinque firme, era la risposta relativa agli ordini dei lavori. Comunque, per l'amor del cielo, nessuno vuole impedire niente, fin quando non avremo delle basi. Ricordiamoci che gli ordini del giorno sono comparati alle mozioni, a meno che non siano al seguito, ma per una delibera che si svolge durante il Consiglio, di cui si tratta e che poi viene votata. A quel punto, se c'è un ordine del giorno relativo a una delibera, lo si mette subito in coda alla delibera. Questo è quello che per il momento stiamo riuscendo a capire, perché questi sono i regolamenti che non dovremo poi averne uno alla fine definitivo che servirà anche per tutti gli altri. Tenete presente che l'ordine del giorno per il momento non viene quasi trattato da nessun municipio. Allora, visto che siamo giunti a questo punto, abbiamo al punto 4 la presentazione di mozioni e interrogazioni. Se possiamo cancellare Perrone. Diamo la parola alla consigliera Perrone.
Mi riaggancio con la mia interrogazione giusto a quanto stava dicendo il Presidente. Io non ero presente alla Commissione Affari Istituzionali, quindi non so esattamente, mi spiace per questo, non so esattamente di come avete sviscerato questo problema. Sono andata a verificare il regolamento nostro del municipio, che avevo già verificato, quello generale dei municipi e quello del comune. Non avendo ottenuto risposta, ho preparato questa interrogazione, che comunque presento in modo da proseguire con questo discorso di cui stava anticipando il Presidente, anzi magari in forma scritta, così almeno ci chiariamo tutte le idee. Quindi presento questa interrogazione rivolta al Presidente del municipio Alessandro Bramati, al Presidente del Consiglio del Municipio Giuseppe Maiocchi. Premesso che, secondo quanto disposto dal Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, all'articolo 24.6 che cita, il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il suo funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento interno del Municipio, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il suddetto regolamento disciplina in particolare le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte di deliberazione. Inoltre, all'articolo 24.7 che cita, il Consiglio disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli organi interni del Municipio nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali. Stando a quanto disciplinato dal regolamento del Consiglio di Municipio 5 in materia di presentazione di ordini del giorno, all'articolo 15 si prevede che 1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativa a fatti o questioni di interesse locale o nazionale che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. 2. Nel momento previsto per la discussione, il consigliere proponente ne dà lettura ed illustrazione ai presenti. 3. Ogni presidente di gruppo o suo delegato può intervenire al fine di precisare le singole posizioni, nel tempo limite di 5 minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva. 4. Il Presidente del Consiglio di Municipio può dichiarare improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta. 5. Durante la discussione generale di un provvedimento, ciascun consigliere può presentare per iscritto al Presidente del Consiglio di Municipio non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto, ha però facoltà di sostituirlo con un altro ordine del giorno. Inoltre, all'articolo 33 del medesimo regolamento, discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno, al punto 4 si specifica: nel caso siano presenti più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio di Municipio ne fissa l'ordine di votazione, dando precedenza a quelli di contenuto più ampio. E al punto 5, l'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. All'articolo 107.1 dello Statuto del Comune di Milano si definisce: per quanto non previsto dal presente statuto in ordine di municipi, si rinvia ai regolamenti comunali in attuazione. Il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale di Milano, in materia di presentazione di ordine del giorno, norma la presentazione degli stessi nella medesima forma del regolamento del Consiglio di Municipio 5, come riportato infatti dagli articoli 60 e 61. Visto che, in data 23 maggio 2019, durante la seduta consigliare, la sottoscritta presentava un ordine del giorno che non veniva ammesso alla discussione e conseguente votazione, con la motivazione che lo stesso non fosse sottoscritto da almeno 5 consiglieri. In data 9 maggio 2019, sempre durante la seduta consigliare, venivano presentati degli ordini del giorno da altri consiglieri, apportanti le 5 firme richieste sul momento, ma non ne veniva effettuata comunque la discussione mettendo in votazione l'ammissibilità dello stesso. Nei regolamenti esistenti, così come sopra riportato, non viene richiamata la procedura adottata nei sopracitati casi e quindi, secondo quanto previsto, per aprire la discussione non risulta essere necessaria la sottoscrizione dell'ordine del giorno da almeno 5 consiglieri e l'ammissibilità dello stesso è decisa dal Presidente del Consiglio di Municipio, come disposto dall'articolo 15.4, basata sull'articolo 15.1 e non tramite votazione. Si interrogano quindi i destinatari in oggetto per conoscere, in forma scritta come previsto dall'articolo 11.3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Municipio, secondo quale criterio, norma o l'attuazione di quale regolamento sia stata adottata la procedura adoperata nei casi sopracitati, che hanno impedito la discussione degli ordini del giorno presentati. Grazie.
Evidentemente quello che io prima ho specificato, ci sono stata un'interpretazione sull'ordine del giorno e invece sul discorso ordine dei lavori. La risposta ci è stata data telefonicamente quando sono state presentate. Non è che gli uffici si sono inventati qualcosa, erano al telefono, dall'altra parte è stata data questa interpretazione. Ecco perché nell'ultima ancora ci siamo accorti che quello del comune e quello dei municipi possono dire le stesse cose. Allora, effettivamente dobbiamo trovare il sistema di avere un regolamento corretto, anche perché una volta che l'abbiamo programmato, cioè abbiamo discusso e abbiamo fatto, per favore consigliere Audia, no, la sento, evidentemente o lei parla troppo forte nel pensiero, e allora o effettivamente quando abbiamo finito e abbiamo trovato, io ho invitato tutti a preparare qualche cosa per questi punti, perché poi una volta che avremo qualcosa di effettivo non faremo altro che riportarlo all'avvocatura del comune, perché non abbiamo la possibilità di avere un dirigente, l'ho letto la loro risposta, e quindi questa è la situazione. Il fatto che lei mi dica che invece l'abbiamo messa alla votazione, tengo a precisarle che il Presidente, visto che l'Aula è sovrana, quando non intende prendere una decisione o non è in grado di prendere una decisione, si rimette al volere dell'Aula. E questo è quello che è corretto. Quindi il fatto di aver poi delle votazioni, l'Aula prende le veci del Presidente, perché in quel momento si rende conto di non avere documentazione, eccetera, per prendere una decisione corretta. Questo penso che sia più che normale. Per quanto riguarda tutto il resto, mi spiace che l'altra volta abbiamo iniziato proprio questo trattamento dell'ordine del giorno, perché è quello che ci darà più problemi, anche perché non riusciamo a capire, abbiamo detto che si presenta un ordine del giorno per consigliere, ma se tutti presentassero un ordine del giorno, dobbiamo vedere a questo punto come possiamo discuterli, eccetera, perché il fatto che possano essere mozioni che sono comparabili poi alla mozione, perché effettivamente quando non viene trattato, non accettato di trattare, passa poi in commissione. Non so, quando abbiamo la definizione precisa di ordine del giorno, penso che tutti noi avremo qualche cosa in più anche per poter lavorare. Però per il momento io non ve lo impongo. Vi chiedo se potete evitare questo discorso degli ordini del giorno, fin quando non abbiamo qualcosa di preciso. Anche perché penso che tra mozioni e interrogazioni abbiamo tutte le possibilità di intervenire. Ho capito, sono sfumature, siamo solo con le sfumature e basta. Chiudo perché potrei aggiungere, voglio fermarmi qua e basta. Grazie consigliera Perrone. Allora, per favore, chiudiamolo, quando avremo la possibilità che ci saranno, sarà definita, eccetera, presenteremo ordini del giorno. Grazie, consigliera Perrone. non ci sono più presentazioni, mozioni, interrogazioni? Un attimo solo che aggiorno. Allora, al punto 5 abbiamo il parere per la modifica dell'articolo 31,1 del regolamento dei municipi di Milano. L'abbiamo trattato nella commissione che si è appena svolta, dove abbiamo potuto apporare su richiesta del Comune di Milano. In fin dei conti, nella prima convocazione, nel primo appello, il presidente del municipio viene comparato a un consigliere. Quindi diventano 31 consiglieri, il numero legale quindi sarebbe 16 persone. Mentre in seconda convocazione il presidente di municipio non fa più parte dei consiglieri, come il sindaco, non viene comparato al consigliere. E quindi naturalmente il numero legale sarà di un terzo, visto che siamo in 30 in questo caso, 10 persone. Questo per evitare il famoso discorso dell'un terzo compreso il presidente. Questa è una richiesta che ci è stata fatta per un chiarimento, eccetera. È stata chiesta a tutti i municipi, la commissione ha espresso parere favorevole, non c'è niente in contrario, e io chiedo a Laura adesso di, se ci sono persone che vogliono trattare il punto, se no poi passiamo alla votazione direttamente. Allora, spero, nonostante tutto, di essere stato abbastanza chiaro, magari con i regolamenti non sono così bravo, ma vabbè. Allora, passiamo alla votazione. Il parere di modifica dell'articolo 31,1. Tutti hanno votato? Possiamo chiudere la votazione. Presenti 25, favorevoli 25, la delibera è approvata. Allora, presenti 26, favorevoli 26, e può prendere nota? Vabbè, grazie. Allora, al punto 6 dell'ordine del giorno abbiamo il parere sull'istruttoria preliminare per via Ripamonti 42. Diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie Presidente. Abbiamo ampiamente esaminato questa richiesta di parere che qui è una istruttoria preliminare, quindi siamo ancora in una fase antecedente alla realizzazione dell'intervento. Stiamo parlando di quell'immobile che si trova sul ponte dei Ripamonti, che era già destinato a provveditorato agli studi della provincia di Milano, dove adesso la Fondazione Empan, che è la proprietaria dell'immobile, propone un riutilizzo dopo anni di abbandono appunto dello stabile, attraverso una nuova destinazione ad albergo e a studentato universitario. Si tratta di due corpi di fabbrica che costituiscono un unico compendio immobiliare. Non mi soffermo oltre se non per indicare cosa si chiede di deliberare, ovvero il Consiglio di Municipio si chiede che esprima un parere favorevole all'intervento, soprattutto per il riutilizzo di questo immobile e quindi una struttura che è anche inserita in un contesto molto sensibile destinato a ulteriori sviluppi, quale cospicente scala romana, quindi siamo assolutamente favorevoli a che questo immobile abbia comunque una nuova utilizzazione e non rimanga più nelle condizioni attuali. Al contempo però, visto che parte di questo immobile è destinato a residenza per studenti universitari, considerate anche le varie iniziative già in atto e che sono prossime sempre per residenze universitarie, è emersa l'esigenza di avere un quadro conoscitivo più completo, soprattutto quando verrà ancora chiesto al Municipio 5 l'espressione di un interesse a queste residenze, perché si è compreso che non si ha molto anche da parte dell'amministrazione comunale il polso della situazione. Quindi esprimiamo parere favorevole, però contestualmente chiediamo anche uno studio analitico sul fabbisogno delle residenze universitarie attuale e anche in prospettiva. Grazie.
Grazie consigliere Verri. Non vedo nessuno iscritto, quindi dobbiamo dare per conclusa la presentazione da parte del Presidente e possiamo mettere direttamente in votazione il parere. Quindi parere per l'istruttoria preliminare di Via Ripamonti 42. Bene, tutti hanno votato, possiamo chiudere la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, il parere è approvato. Allora, poi al punto 7 dell'ordine del giorno abbiamo un altro parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del piano di sviluppo del welfare della città di Milano 2018-2020. Diamo la parola al Presidente Bramati.
Grazie, no, io faccio solo una brevissima introduzione, innanzitutto ringraziando del lavoro che è stato fatto dal Presidente Campagnano e nell'ambito di tutta la Commissione perché sono state fatte qui citate post richiesta parere due commissioni, ma ne è stata fatta anche una precedente sulla prima bozza eccetera, per cui si è avuto la possibilità di analizzare il piano che ci viene sottoposto. Come avete potuto notare dalla delibera e ribadito anche ieri nell'ambito della commissione, il parere inizia col suo giudizio di merito, essendo un parere sfavorevole, articolato poi nella delibera con tutti i vari passaggi che sono in essa indicati. Io ci tengo a ribadire, come ho fatto peraltro ieri in commissione, che l'analisi del parere, cioè l'analisi della delibera, non parte dalla definizione preconcetta di un parere assunto a priori, ma è tutta contenuta appunto nell'articolato conseguente che ne determina le motivazioni. È un passaggio che evidentemente tiene conto dello scritto delle 180 più gli allegati e più gli accordi, le bozze di accordo e quant'altro, ma non si limita appunto evidentemente nella valutazione complessiva anche politica del tema, senza entrare nel merito anche di un'analisi di quello che dal 2012 relativamente al piano ancora oggi in attuazione, finché non verrà approvato quello nuovo, perché come sappiamo è scaduto nel 2015, è stato oggetto di più proroghe fino ad arrivare ad oggi, con la possibilità che questo piano venga di fatto definito con la definizione dell'accordo di programma con ATS entro il 31 dicembre 2019, per cui stiamo comunque ragionando su un piano che sulla carta ha la validità di un anno. Io qui mi fermo e lascio la parola poi al Presidente Campagnano per il merito poi della delibera. Grazie.
Grazie Presidente Bramati, diamo la parola al Consigliere Campagnano.
Grazie Presidente. Innanzitutto, prima che dimentico, ho notato l'opportunità di presentare due emendamenti alla delibera che ci viene sottoposta alla votazione stasera dalla parte della Giunta è precisamente nel considerato al secondo capoverso, io sostituirei così. Il testo originario dice: nel corso del 2018 per la disposizione del piano di zona il Comune di Milano ha avuto consultazioni e incontri con soggetti portatori di interesse anche attraverso i tavoli di lavoro quali rappresentanti dell'amministrazione comunale, municipi, organizzazioni del terzo settore, associazioni, cittadinanza attiva. Io sostituirei dopo tavoli di lavoro, invece che quali rappresentanti dell'amministrazione comunale, municipio, eccetera, eccetera, tavoli di lavoro ai quali hanno partecipato esponenti dell'amministrazione comunale, municipio, organizzazioni del terzo settore, associazioni, cittadinanza attiva. Cioè è un vezzo giuridico che mi nasce dalla formazione sulla discussione della rappresentanza con mandato, senza mandato, rappresentanza, non rappresentanza. Qui non si tratta di tavoli di lavoro rappresentanti, si tratta di tavoli di lavoro ai quali hanno partecipato esponenti di. Primo. Secondo emendamento invece è aggiuntivo ed è meno di principio e più materiale. Aggiungerei al terzo punto del considerato: il Consiglio del Municipio 5 ha approvato all'unanimità la delibera numero 7 del 7 febbraio 2018 dal titolo Contributo del Municipio 5 alla stesura del piano di zona cittadino, allegata alla presente e allegata e parte integrante della presente delibera. Questo è sostanziale perché poi anche nel testo che andremo a esaminare della delibera comunale si parla di contributo dei municipi, ma en passant, e noi invece ci teniamo che emerga che un contributo noi l'abbiamo dato da un anno e mezzo. Complessivamente sulla delibera presentata dalla Giunta io noto questo, che si esprime un parere sfavorevole alla proposta di delibera di consiglio comunale, però è innegabile che si riconosce che attraversiamo un momento strano. Cioè la giunta comunale, il consiglio comunale riconosce che attraversiamo un momento strano. Nel momento in cui si dice che il 90% dei servizi sono gestiti da privati, c'è un riconoscimento della necessità di riformulare la funzione del comune. Quindi è un momento di grande evoluzione in cui la disponibilità di somme da gestire dal punto di vista amministrativo da parte del comune si riduce nettamente e quindi bisogna ripensare alla funzione del comune, ed è un momento di difficoltà. Questo lo riconosce il piano stesso del welfare e la delibera di consiglio comunale, come anche la delibera di consiglio comunale ha elementi positivi di analisi, il riconoscimento di trend di evoluzione preoccupanti per la situazione sociale della città, il riconoscimento della rilevanza dell'impresa sociale nella capacità di risposta ai bisogni della gente, e quindi la necessità appunto di rivedere la funzione del comune come regista. Ancora e più a fondo, la scomparsa di un tessuto sociale che sia comunità sociale, ed è un'attenzione significativa e condivisibile dal punto di vista politico complessivo. Qual è il problema di questa delibera per cui a malincuore diamo un parere sfavorevole? Il problema è che è sostanzialmente uno: l'incapacità di fare sistema. La legge 238 del 2000 ha per oggetto la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. dove oltre al contenuto sociale si sottolinea il metodo, cioè la necessità di fare sistema. La nostra delibera 7 del 2018 conclude il considerato con queste parole: il municipio 5 auspica, questa delibera l'abbiamo approvata all'unanimità, per cui ve la ricordo, ma sicuramente ve la ricordate, auspica e per parte sua si impegna perché crescano le sinergie tra i diversi soggetti pubblici interessati, a partire da Comune e Regione, per la miglior partecipazione alla costruzione di provvedimenti e anche per un miglior utilizzo degli strumenti amministrativi posti in essere. Fare sistema implica che ciascuno svolga la propria funzione e che tutti gli attori dialoghino e per quanto possibile si coordinino. Quindi il Comune deve svolgere la funzione del Comune, che è organizzare i servizi, la Regione dà le grandi linee, il municipio sostanzialmente favorisce e sollecita la partecipazione del privato. Poi certo che queste cose si intersecano e una non esclude l'altra, però ci sono dei focus d'attenzione. Invece il piano di sviluppo del welfare allegato alla delibera di Consiglio Comunale considera l'interesse regionale come un appendice, cioè la piattaforma viene riportata in fondo. Il contributo dei municipi come cosa da citare senza commento, e poi lasciamo stare altri aspetti più antipatici, tipo il welfare familiare, che è considerato mercato esclusivamente informale, con modestissimi livelli di professionalità, legalità ed efficacia complessiva. Cioè parlare del welfare familiare come di una realtà ai limiti della criminalità, parliamo di pagina 45 del piano di sviluppo del welfare, per chi vuole andare a cercare le cose, però questa è solo una citazione cattiva. L'esperienza del municipio 5 dal punto di vista sistemico è positiva e si esprime soprattutto in una forma di collaborazione definita nella istituzionalizzazione del tavolo territoriale, che mantenendo la differenza delle funzioni tra i partecipanti tende ad obiettivi comuni. Non deleghiamo alle cooperative, all'impresa sociale la definizione, ascoltiamo i loro contributi e valorizziamo il positivo che c'è. L'amministrazione pubblica non si appropria dell'opera del privato sociale, ma laddove ne riconosce la funzione pubblica la favorisce, ponendo in essere azioni di supporto, come per esempio noi sul nostro territorio la piattaforma informatica, e indicando il tema di priorità trasversale dell'attenzione al disagio economico e alla povertà, indicati nelle macro azioni di progetti emblematici contenuti all'ultimo punto della delibera 7 del 2018. Detto tutto ciò, noi sul municipio abbiamo un'esperienza positiva. Una divisione del Consiglio su una tematica così sensibile è una cosa che non è gradevole, soprattutto dove la città di Milano, invidiata in tutta Italia per l'efficacia di molte azioni, perché è vero che Milano dal punto di vista della politica del welfare è invidiata, ma è invidiata dall'efficacia di molte azioni poste in essere grazie soprattutto alla capacità attrattiva di risorse, vedi fondazioni, e alla positività della tradizione civile milanese. Questa è la situazione di Milano, che contemporaneamente vede crescere isolamento tra persone, solitudine, disuguaglianza, e queste attendono risposte. Una nostra divisione di fronte a questa situazione sarebbe una cosa spiacevole. Grazie.
Grazie, consigliere Campagnano. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie, Presidente. Allora, ieri in commissione ho cercato di dimostrare come la maggior parte dei rilievi negativi che sono presenti in questo testo sono contraddetti da diversi richiami metodologici e indicazioni operativi che sono presenti nel piano. a diversi livelli e con diverse affermazioni relative ai temi trattati. Mi riferisco in particolare ai rapporti con e all'interazione con ATS, tema che invece Campagnano ha appena detto che manca questa connessione. Previsti e indicati su più temi, al ruolo del Comune, là dove viene più volte ribadita la propria funzione di programmazione e si afferma come fondamentale che il Comune, aperte le virgolette, che il Comune mantenga un forte ruolo di regia atto a coordinare e guidare la partnership nella gestione dei servizi. Questo è solo uno dei punti. Ho anche individuato e illustrato ieri indicazioni programmatiche precise presenti nel piano rispetto ai temi sui quali nella delibera si dice che il documento è povero di risposte inadeguate. Mi riferisco a titolo di esempio al tema della disabilità, in particolare del dopo di noi, alle politiche per la famiglia, i minori, l'emarginazione sociale, le persone senza fissa dimora e le dipendenze. Ho fatto ieri anche un'osservazione particolare rispetto al paragrafo sulla tematica migratoria, dove la delibera non solo svela il proprio approccio di parte, diciamo così, ma entra in contraddizione con se stessa, da una parte dicendo che non è la tematica principale della nostra città, dall'altra paventando il fenomeno di ghettizzazione e di radicalizzazione islamica e rilevando il rischio che uno sbilanciamento del piano su questo tema arrechi ulteriori danni alla città. Sono senza parole, cioè non capisco neanche bene cosa voglia dire. Faccio solo presente che su questo tema, proprio nell'ottica di non ghettizzare e marginalizzare, il Comune di Milano ha negli ultimi anni agito più e meglio di tante altre realtà politiche e amministrative ed oggi sta cercando di supplire ai tagli decisi attuati da questo governo proprio sui progetti di integrazione. Il testo della delibera fa inoltre un rilievo negativo rispetto ai tavoli con il terzo settore, di cui non si vede considerato il ruolo di elaborazione di tematiche rispetto ai bisogni reali per un progetto condiviso, riconoscendo le risposte efficaci ai bisogni già presenti nel territorio. In realtà i documenti di sintesi dei tavoli fanno parte integrante del piano, sia nella parte analitica descrittiva, sia in relazione agli obiettivi e alle priorità che essi contengono. È proprio in queste sintesi che emergono i dati, i trend di cambiamento, le analisi dei bisogni, le buone pratiche sviluppate, le valutazioni e le proposte operative, cose che invece la delibera denuncia non essere presenti. Nella commissione di ieri si è criticata la mancanza di dati aggiornati, il non entrare nel merito del tema economico. Oggi non è più stata ripetuta questa cosa. Forse non è questo l'ambito in cui cercarli e trovarli, ci sono i bilanci preventivi e consuntivi degli assessori che tutti possono consultare. Oggi mi sono presa la briga di consultare il DUP 2019-21 del Comune di Milano. Vi assicuro che lì sono indicati per ogni obiettivo strategico il programma operativo, programmazione e governo della realtà dei servizi, descrizione del programma e motivazione delle scelte, addirittura il nome dei responsabili. Non mi sembra che altrettanto dettagliato sia il DUP di questo municipio e che tanto dettagliata sia la programmazione in esso presente e la rendicontazione, sia di merito che economica, di quanto viene deliberato ed eseguito. Proseguo riconoscendo tuttavia come condivisibili alcuni aspetti di critica presenti nella mozione, in particolare il tema del decentramento e mi riferisco al ruolo dei municipi. Analogo rilievo lo trovo in altre delibere, per esempio nella delibera del Municipio 6 che pur ha dato un parere positivo, là dove si scrive: a fronte di quanto emerso nel lavoro degli ultimi anni si ritiene importante ridefinire un nuovo ruolo per l'ente territoriale perché aderisca e dia risposte sempre più coerenti ai bisogni dei cittadini, risponda alla domanda di partecipazione, svolga una costante attività di monitoraggio dei bisogni e di coordinamento delle risposte, sia garante della permanente relazione degli interventi sociali e privati che operano sul territorio. Un ruolo che risulta peraltro attuativo di quei principi che hanno ispirato le disposizioni regolamentari previste per il decentramento territoriale, che risultano finora solo parzialmente applicate, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione alle zone di alcune funzioni in materia di servizi sociali. In particolare potrebbero riguardare il monitoraggio e la rilevazione dei bisogni, la sperimentazione della gestione diretta di alcuni servizi. si propone di avviare una sperimentazione per la gestione diretta del municipio di tutti i servizi domiciliari territoriali e una sperimentazione per la gestione diretta del municipio dei centri anziani territoriali. Queste sono proposte che noi condividiamo, siamo d'accordo, ciò non ha impedito a questo municipio di dare un parere favorevole. I rilievi e le critiche ci stanno, questa annotazione la possiamo condividere, ma non si può buttare via tutto quando conosciamo il grosso lavoro che il Comune di Milano ha svolto e sta svolgendo, dedicando risorse economiche non in diminuzione negli anni, malgrado i tagli, operando una riforma strutturale che, è vero, è ancora incompleta. La riorganizzazione dei servizi deve essere migliorata, i sistemi di verifica e controllo devono diventare più puntuali, gli interventi su alcune emergenze possono diventare più strutturati ed efficienti, i progetti temporanei devono essere messi a sistema, le reti fra pubblico e privato vanno consolidate e potenziate. Permane una carenza negli interscambi fra i servizi, fra quelli del comune e quelli sanitari, fra i soggetti del terzo settore e i servizi stesso. Sappiamo che la struttura demografica della popolazione mettono in luce le esigenze di alcuni gruppi, gli anziani, i cui bisogni si differenziano sempre di più, i cittadini con disabilità provenienti da famiglie nucleari, la cui aumentata aspettativa di vita impone la costruzione di progetti di vita e l'inserimento lavorativo, come di progetti successivi alla morte delle figure di sostegno, le famiglie nella diversificazione delle esigenze e nella peculiarità della loro connotazione e formazione, le emergenti necessità di bambini, adolescenti e giovani, con particolare riferimento alle situazioni di ragazzi e adolescenti con comportamenti critici, talora non avvertibili come tali, su cui le famiglie e gli ambiti educativi paiono troppo spesso indifferenti o senza capacità di interpretazione. C'è molto da fare ancora e da migliorare. Non possiamo però non riconoscere che il sistema del welfare di Milano è un'eccellenza e in molti ambiti supplisce a carenze di altre amministrazioni sovraordinate, dalla Regione allo Stato. Un solo esempio che conosco bene. Il sistema dell'educazione dell'infanzia è unico in Italia ad essere per la quasi totalità a carico del Comune di Milano. Concludo sottolineando alcuni aspetti qualificanti e innovativi di questo piano. L'individuazione di attenzioni prioritarie per la definizione dei servizi nelle persone con disabilità, nelle persone in condizioni di povertà, nelle persone che vivono le emergenze abitative, nelle persone che sono a rischio di rimanere ai margini dei processi di inclusione sociale. La valorizzazione della rete con e fra i diffusi servizi del volontariato e dell'associazionismo, con l'azione di coordinamento di tali risorse al fine di sostenerne l'azione potenziandola evitando sovrapposizione. Il riconoscimento della potenzialità delle reti informali per la costruzione di servizi a misura di persona e per la personalizzazione delle azioni di quartiere, che prevengono l'esclusione dal circuito sociale, specie delle persone più deboli in condizioni di criticità. L'attenzione alle famiglie, da intendersi risorsa attiva e titolata alla definizione e attuazione degli interventi, che, come viene declinata dal piano, costituisce elemento sostanziale per calibrare i servizi e personalizzarli, misurandoli sulle concrete plurali situazioni e puntando sulla prevenzione delle difficoltà e sul sistema intergenerazionale. Mi sembra che di famiglia viene assolutamente valorizzata e presa in considerazione in questo piano. E ancora, là dove si parla di territorio per il benessere delle comunità, si ritiene indispensabile la valorizzazione della rete formale e informale territoriali, le reti di cittadinanza attiva, di mutuo aiuto, di solidarietà territoriale, dal singolo all'intera comunità, per un'abilitazione del cittadino ad agire per i propri diritti con responsabilità. E si parla di nuove modalità di presidio, quali concreti riferimenti alla comunità locale, che agiscono come reti di conoscenza, attivatori di risposta, condivisione di esperienze in rete con le opportunità territoriali. Mi sembra che proprio qui entra in campo il municipio e quello che può e vuole fare. Questo è quanto. Devo solo una risposta al Presidente Campagnano, che questa mattina mi chiedeva spiegazioni del voto di astensione nel PD nel municipio 8, su un testo che è perfettamente uguale a quello che stiamo discutendo. Ho parlato con il capogruppo PD, mi ha ribadito il giudizio negativo a una delibera di parte, politicamente orientata, con critiche non giustificate. In loro è prevalsa la scelta dell'astensione. Forse lì giocano altri fattori contingenti legati ai rapporti fra gruppi politici o forse hanno condiviso alcuni aspetti critici, o semplicemente sono entrati meno nel merito della questione di quanto abbiamo fatto noi. Perché alla luce della disamina approfondita, molto approfondita, che abbiamo fatto, anche grazie alle tre commissioni, ma anche all'impegno personale, mio personalmente e di altri colleghi, alla disamina approfondita che abbiamo svolto del piano del welfare e del testo della delibera in votazione, non possiamo esimerci da esprimere un voto negativo. Grazie.
Grazie.
Mi scuso
così
per aver preso molto tempo.
Vede che non mi sono nemmeno permesso di firmarla.
Grazie.
Era molto interessante, ma mi sembrava giusto. E diamo la parola alla consigliera Soresina.
Grazie Presidente. Volevo ribadire alcuni concetti che sono ovviamente espressi nel piano, ma che credo che siano molto importanti. In particolare l'assenza di informazioni, di dati, assenza che non è una questione formale, ma è una questione sostanziale, perché in base alle informazioni si prendono le decisioni e si decide come allocare le risorse. Quindi oltre al fatto che mancano delle vere e proprie azioni in molti degli argomenti trattati, questo piano sembra più non un piano ma delle linee guida. Oltretutto non è una questione ideologica, ma è proprio una questione di guardare i contenuti e come è fatto questo lavoro. Basta solo confrontarlo con il lavoro analogo del 2012. Vi potete rendere conto subito di come siano sparite le informazioni, quindi non si capisce sulla base di cosa vengono dettate appunto delle linee guida che non sono assolutamente azioni. Io parlo in alcuni casi di argomenti che appunto ho approfondito e che ho verificato. Non si tratta di azioni, spesso e volentieri ci sono frasi come la città di Milano deve continuare a pensarsi come luogo propulsore, luogo di sperimentazioni e nuovi interventi e di modelli, capace di studiare interventi specialistici e maggiormente rispondenti alle mutate esigenze che oggi emergono. Quindi un'estrema generalità del piano. Oltretutto un'altra cosa che ho notato è che manca per esempio nella parte che riguarda le dipendenze assolutamente l'approccio preventivo, che oltretutto è venuto fuori molto forte e preponderante sul piano di zona. Quindi evidentemente non è vero che sono state accolte le istanze contenute e suggerite nel piano di zona. Un'altra cosa che trovo anche molto contributo del municipio, certo, il contributo del municipio ovviamente. Un'altra cosa che ho notato è che almeno in due argomenti, quindi discorso dipendenze e appunto disabilità, come dicevo prima, manca assolutamente un accenno al discorso della prevenzione sulle dipendenze, quindi del lavoro sui giovani nelle scuole. Si dice che appunto la problematica delle dipendenze, siccome potrebbe essere divisa sui due tavoli, minori e dipendenze, viene attribuita al tavolo delle dipendenze, quindi dovrebbe essere questo, diciamo, il luogo in cui appunto viene affrontata. E l'altro elemento che trovo completamente assente è appunto un'analisi dei trend sulle disabilità. Abbiamo una situazione che sta diventando grave nelle scuole di infanzia e non c'è neppure un cenno. In tre anni si è avuto il raddoppio delle disabilità nelle scuole, tanto che appunto è difficile il sostegno, e quindi voglio capire appunto sul tema delle dipendenze tutta questa attenzione che c'è sui minori dov'è in questo documento. Questo doveva essere, mi aspettavo, almeno un elemento che doveva essere analizzato. Grazie.
Grazie consigliera Soresina. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Grazie Presidente. Allora, io temo che questo documento faccia compiere enormi passi indietro nella discussione che sin qui si è fatto su questi temi, ed è questo un vero peccato, perché abbiamo più volte evidenziato che sulle politiche sociali, su questi argomenti, Il confronto è stato spesse volte positivo e se appunto la consigliera Lanzi ieri nel suo intervento più di merito arriva a definire questo documento con lunghi tratti ideologici, questo è un problema serio per la storia di, delle vicende dentro questo municipio. Io credo che se non è ideologico è comunque denso di pregiudizi che poi condizionano anche alcune articolazioni di merito. Si può capire che un'opposizione ha la necessità di una distinzione, ma arrivare a dire che un'amministrazione non può abdicare alla propria responsabilità nell'erogazione di servizi riducendo il comune ad una sorta di mero organizzatore di feste sociali e di convegni di programma, oppure dire che il comune si deve fare parte dirigente nel non discriminare parte della popolazione perché solo più silenziosa e meno incline alla protesta e alla visibilità delle cronache, oppure il comune non fa regia e controllo e si dice che fa azione di poca trasparenza, oppure le persone in stato di povertà sono aumentate, le diseguaglianze allargate tra centro e periferia, nessuna politica familiare per la natalità, per la conciliazione familiare-lavoro, per il lavoro femminile e il sostegno alla maternità, crescenti numeri delle persone senza fissa dimora, crescente necessità verso la popolazione anziana non autosufficiente e sempre più sola. Ora, una descrizione del genere davvero è ingenerosa nei confronti dell'azione dell'amministrazione e dello stesso assessorato. I recenti risultati elettorali sia in centro che in periferia e per chi ha gestito questo settore segnalano giudizi completamente diversi. La parte relativa alla, alle tematiche migratorie, su questo già si è soffermato la consigliera Gerosa. Anche a me sembra davvero incredibile scrivere, dopo denunciare che la politica su questi argomenti è dettata prevalentemente dall'emergenza, quando c'è di emergenza si è fatto l'azione politica di questo ultimo anno e di vera emergenza sicuramente Milano l'ha vissuto un po' di anni fa, ci ricordiamo le vicende della stazione centrale e gli arrivi e come quelle situazioni sono state gestite con efficacia ma anche con superando alcuni aspetti di drammaticità. Si dice che e su questo punto davvero è paradossale quando si parla di omelette e di senza fissa dimora, quando appunto si chiudono gli SPRAR, i centri di accoglienza e mettendo appunto in grave disagio l'amministratore pubblico. Altro capitolo è quello relativo ai finanziamenti e ai fondi. Io capisco che da parte sia del presidente Campagnaro che dell'assessore Soresina mettere in evidenza soltanto l'aspetto della richiesta e la maggiore articolazione e non parlare appunto del punto vero che è quello dei finanziamenti che questo comune garantisce sulle politiche sociali. Se ci sono altri settori dove la spesa è stata contenuta, sicuramente non è quello delle politiche sociali. Soltanto un dato, nel bilancio di previsione si passa, cioè l'investimento delle risorse comunali sono di 166.420.000 e c'è un ritocco in positivo. L'investimento globale passa da 256 milioni a 267 milioni. Ora io l'invito che rivolgo a voi è di rivederci tra un po' di mesi quando si capirà come si imposterà la prossima legge finanziaria. Abbiamo visto già nella legge di stabilità come si è tentato di aumentare l'IRPEF per quanto riguarda il terzo settore, e soltanto grazie ad una mobilitazione che si sono fatti passi indietro. Voglio vedere quante risorse vengono postate verso gli enti locali e verso questi settori, e chi pagherà il prezzo della flat tax o del reddito di cittadinanza oppure della quota 100. Staremo a vedere se appunto, perché il problema è il totale, non solo i parziali, come si mette la possibilità degli enti locali di poter avere risorse sufficienti per agire su una serie di problematiche che sono state evidenziate. Le ultime due cose che voglio dire sono queste. Questo settore è attraversato da situazioni poco chiare, oscure, ripetute, che non possono essere messe sotto silenzio. E una cosa mi meraviglia, cioè si parla di servizi di prossimità, ma non vedo traccia, ad esempio, di una vicenda fortemente negativa che abbiamo vissuto lo scorso anno, la chiusura del poliambulatorio di via Ripamonti. Si parla tanto di servizi di prossimità, eppure noi come centrosinistra non abbiamo niente da rimproverarci su questo problema. La stessa appunto attenzione o protesta non abbiamo avvertito da parte della maggioranza. Se una critica, un rilievo posso fare alla gestione dell'assessorato è proprio su questo punto. Molto probabilmente nell'azione, nel raccordo con le politiche regionali, anche per quanto riguarda l'aspetto della gestione delle cronicità, molto probabilmente su questo si poteva essere anche molto più presente e avere maggiore possibilità di cambiare gli orientamenti, che poi di fatto, quando si parla appunto di servizi, questo territorio l'ha pagato duramente, con disagi abbastanza significativi da parte della popolazione. Grazie.
Grazie consigliere Iacovella. Diamo la parola al consigliere Carapellese.
Sì, grazie presidente. Ma io non userò il termine ideologico perché nel valutare questa delibera, perché ritengo che sia fin troppo abusato in questi ultimi tempi. Oltretutto riconosco al termine ideologia non sempre, non del tutto, un valore, un significato o un'accezione negativa. Direi proprio di non usarlo in questo caso. Io valuto invece la delibera così come impostata tutta politica e pregiudiziale, e perlomeno ingenerosa oltre che contraddittoria nel merito, perché quando si fanno dei rilievi, al di là degli esempi che sono stati portati negli interventi precedenti di altri municipi che possono esprimere diverse gradazioni di giudizio e di critica costruttiva, qui mi sembra un po' che si dica il no per il no precostituito, e di conseguenza poi si mettono in fila gli argomenti e le valutazioni. Mi pare indubbio che Milano è un'eccellenza, non perché lo diciamo noi qui oggi, ma perché i cittadini stessi la rilevano in quanto tale, non solo i benestanti che abitano nel centro, ma probabilmente se a Milano vengono anche tanti meno abbienti, perché hanno tutta la maggiore facilità di trovare un pasto, di trovare comunque un'accoglienza che altrove non avrebbero perché è inesistente. Noi i paragoni, se li dobbiamo fare, li dobbiamo fare con metropoli e città dello stesso calibro di Milano, e credo che in Italia faremo molta fatica a trovare esempi altrettanto efficienti, efficaci e funzionali. Non è che si può dire che le cose funzionano solo dal nostro punto di vista come municipio, senza guardare il contesto più globale, più generale. Le reti associative, le associazioni di cittadinanza, di mutuo soccorso, esistono, preesistevano da tempo. Milano ha una storia centenaria che può vantare questo genere di differenze rispetto ad altri territori della regione e anche dello stesso paese. Quindi minimizzare o ridurre a generico quello che sono azioni concrete, voglio dire, quello che viene fatto per l'infanzia, per le scuole, per i bambini a Milano, non ha riscontro altrove, e sono azioni i progetti QB, sono azioni concrete gli sportelli YMI, non sono indicazioni e indirizzi, sono fatti concreti, realizzati, e altri che si realizzeranno nel prossimo immediato futuro sono state fatte, e forse anche per questo la cittadinanza ha riconosciuto un merito se questa giunta raccoglie e incrementa consensi, quella comunale e anche il partito a cui io appartengo. Credo che quindi c'è molta ingenerosità e molta superficialità nell'esprimere giudizi che potevano anche essere espressi, ma magari calibrandoli diversamente e magari centrandoli su alcune questioni che in parte sono state rilevate. Io credo che questa è la realtà, e se vogliamo parlare di ghettizzazioni o di politiche fatte, se vogliamo dare uno sguardo anche al passato, forse partendo dal nostro territorio, che è quello che conosciamo meglio, di regali e di ghetti ne sono stati fatti a iosa dalle giunte precedenti, quelle di Pisapia e di Sala. Penso solo al campo Rom di via o altri esempi che possiamo avere, dove ci doveva essere magari la convenzione per 3 anni, è diventata trentennale, dove ci doveva essere un insediamento di un tipo, e poi ovviamente il gioco della politica permette di scaricare sempre su altri le responsabilità, perché fa parte del gioco. Ma noi sappiamo le responsabilità di chi sono, e andremo poi a rendere conto agli elettori nel momento in cui arriveremo poi alla somma. Poi sappiamo, abbiamo fiducia nel fatto che la gente è in grado di valutare tranquillamente che cos'è che ha sotto gli occhi. Certo, sono d'accordo anch'io, c'è molto da migliorare, si può fare molto di più a partire da Milano stessa, però voglio dire, diamo un po' a Cesare quel che è di Cesare, e un po' come io stesso a volte non ho problemi a riconoscere che la Lombardia non è assimilabile alla Campania o alla Calabria in termini di sanità, voglio dire, non dovrebbe essere una grande fatica riuscire a riconoscere che Milano dà un servizio effettivo e non solo generico di indirizzo, concreto alle famiglie tutti i giorni e durante tutto l'anno. Grazie.
Grazie consigliere Carapellese. Diamo la parola al consigliere Galluzzi.
Buonasera a tutti i colleghi. Io ho sentito l'intervento del consigliere Carapellese, che, come dire, come non comprenderlo dal suo punto di vista, soprattutto quando parla anche del merito politico di questa giunta milanese. Però io, che non sono un esperto di welfare e non sono un operatore del settore, quel poco che ho visto impegnati in questo settore molti privati, moltissime opere legate a delle diocesi di Milano, ho visto impegnate moltissime associazioni che sicuramente riceveranno un contributo da parte del comune, che io per dolo non so di quanto, e a chi vanno questi contributi, però mi sfugge che ci sia, ma proprio mi sfugge, sono, lo chiedo a voi, che ci sia qualcosa di riconducibile a una volontà politica nel settore dell'assistenza ai nostri concittadini in difficoltà. Quindi, a parte un contributo, non vedo, ma non lo faccio come critica, diciamo, mi sembra che c'è molto associazionismo, molti privati, penso al pane quotidiano, non vedo politica nella gestione di queste cose, magari sbaglio. Fine. Non tutte.
Per favore, consiglieri, torniamo. Grazie. Prego, consigliere Galluzzi, proceda. Va bene, grazie consigliere Galluzzi. Non vedo più nessuno iscritto, quindi possiamo mettere in... Prego, schiacci pure.
Grazie Presidente e grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Una replica corta. Non entro nel merito di particolari tipo l'ambulatorio di Via Ripamonti, che è questione sanitaria e non sociosanitaria, o il problema degli immigrati, se sia un'emergenza o non sia un'emergenza, tutti i particolari non c'entro. Mi interessa solamente ritornare al capitolo 1 sul quale dobbiamo lavorare e sul quale le impostazioni culturali diverse si devono piegare, nel senso che avere impostazioni culturali diverse non è affatto un peccato, però c'è la gente che c'ha bisogno, abbiamo un compito amministrativo, o facciamo pubblicità per raccogliere consenso, su cui molti politici si impegnano con efficacia da destra e da sinistra, al centro molto meno, o facciamo pubblicità sulla pelle della gente o affrontiamo il problema. E il problema è come si fa sistema, cosa fa il comune dal punto di vista strettamente amministrativo e politico. La capacità di coinvolgimento, cioè, è una situazione di cambiamento grosso, lo dicevo già prima, ma su questo dobbiamo lavorare tanto, ma tanto proprio. Perché nel piano di zona del 2012 c'era indicato quanto ci metteva in politica di welfare l'INPS, quanto ci mettevano le fondazioni private, quanto ci metteva eccetera eccetera. Quest'anno abbiamo rinunciato a dare i numeri. Poi il consigliere Iacovella, più diligente di me, è andato a vedere il bilancio, ma è quel discorso generale nell'interesse dei cittadini che mi interessa, non so se mi spiego. Comunque io sono convinto che è il bisogno della gente che ci costringerà a continuare a lavorare insieme il meglio possibile. Grazie.
Grazie consigliere Campagnano. Diamo la parola al presidente Bramati.
Grazie presidente, anch'io ringrazio di tutti gli interventi, concordo sul tema ideologico accennato dal collega Carafellese, perché è evidente che posizioni diverse se vengono sempre esclusivamente derubricate in termini ideologici vuol dire che si tende a un'omologazione e questo credo che non faccia bene a nessuno. Io non capisco tanto scandalo legato al parere sfavorevole rispetto a un piano che evidenzia, come ho detto anche in commissione, le sue anche positività dentro una serie di criticità che, condivise o non condivise, sono evidenziate nell'ambito della delibera stessa. Il parere sfavorevole nasce anche, evidente, come ho detto in premessa, non tanto dalle parole contenute nel piano, ma quanto dall'azione complessiva di questo assessorato. Io ricordo, non l'ho detto in premessa, che il piano del 2012 è stato fatto e recuperato, perché sappiamo che si è votato nel 2011, no? Cambiata la giunta, per cui è stato recuperato parte di un lavoro che era già avviato, e come spesso succede, l'abbiamo visto con il PGT, quando si prendono i lavori degli altri bisogna un po' raddrizzare la cosa. Peraltro, preso da un assessore, e questo da un certo punto di vista è anche una scorrettezza, che l'attuale assessore al piano del welfare ha detto peste e corna, perché è indagata, messa a processo, portata al pubblico ludibrio, che era l'assessore Moioli. Quando è stata assolta non ha avuto neanche il coraggio in aula presente di dire mi sono sbagliato. Questo apre e chiude una parentesi nel percorso. Dico questo perché dal piano 2012, che aveva certe caratteristiche, c'era un'impostazione. C'era una certa impostazione che si è cercato di correggere, che adesso, come diceva, e concludo, che è la motivazione vera del parere sfavorevole, è tutta contenuta in quella che di solito definiamo la ciccia, cioè la parte politica, perché sui dati è vero, possiamo stare qua a dire c'era quello, non c'era quello, però il tema vero è l'impostazione complessiva, che dal piano che si è generato, che è stato generato, e la prospettiva che dà sul futuro, la mia è, continuate a esemplificarmi QB sono 30 milioni di cui il comune mette 0, si è messo un bel cappello sopra. Vabbè. Mette gli assistenti sociali sul tema di via Ripamonti, perché questo è un altro tema culturale dal mio punto di vista, perché noi più continuiamo a portare i servizi sotto la casa dell'ultimo cittadino, dal mio punto viviamo un'attenzione assistenzialista che culturalmente io dal mio punto di vista faccio fatica. Allora, non entro nel merito di Ripamonti, dentro una valutazione che abbiamo portato qua a TS, sono stati dati dei numeri, ognuno poi ha tirato le sue valutazioni, ma questo culturalmente, cioè, il tema dell'assistenzialismo dentro un piano del welfare, dal mio punto di vista è importante. Per cui, dentro tutte queste considerazioni, oltre a quelle di merito, la formulazione anche del parere sfavorevole trova sua ragione e applicazione alla delibera proposta. Allora.
Grazie Presidente. Allora, prima della votazione dobbiamo votare gli emendamenti proposti dal consigliere Campagnano. Li votiamo come due o come unica proposta?
Il Presidente ha detto che vuole inserire nel considerato un riferimento alla delibera del Municipio e allegare alla delibera quella, però va messo come delibera, se no noi non c'è scritto da nessuna parte nella delibera che noi alleghiamo anche come parte integrante. Allora non l'ho sentito bene, scusate. Non se ne ha trovato la novità allegata, non avevo letto nessuna parte.
Bene, non ci sono altri problemi. Possiamo mettere in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Campagnano. Allora, ritorniamo indietro, consigliere Campagnano, verranno votati separatamente. Quindi questo è il primo emendamento, se... Va bene, chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 18, astenuti 9... L'emendamento è approvato. Passiamo ora al secondo emendamento proposto. Tutti hanno votato? Possiamo chiudere la votazione. Presenti 27, favorevoli 18, astenuti 9, l'emendamento è approvato. E ora possiamo passare alla delibera complessiva, al parere. C'è qualcuno che non sta votando, che non prende il voto? Assenti, parliamo di assenti. No, Serini. Perfetto, ci siamo. Risolto tutto. Scusatevi. Allora possiamo chiudere la votazione. Presenti 27, favorevoli 16, contrari 8, astenuti 3. La delibera è approvata. Grazie a tutti, possiamo concludere questo consiglio.